Buongiorno a tutti e ben ritornati alla nostra rubrica In Comune, che come tutti sapete abbiamo rimandato l'intervista con gli assessori, ma chiudiamo il nostro ciclo con il già ex presidente del Consiglio Comunale, avvocato per Luigi Gilli, che è in linea perché non può partecipare ai nostri studi in quanto è a un convegno internazionale. Grazie avvocato.
Buongiorno. Intanto mi sono ascoltato una bella canzone di Alvaro Soler.
bene. La nostra regia sono molto bravi. Ecco, l'avvocato Gilli, come tutti sapete, è stato appena nominato consigliere provinciale. Con lui vogliamo parlare un po' di questo ruolo. Cos'è la provincia? Questa provincia che tanto se ne è parlato anche nel passato, la sopprimiamo, non la sopprimiamo. Perciò la prima domanda che facciamo al consigliere provinciale: ma ha ancora senso avere la provincia, avvocato?
Questa è una bella domanda. Allora io però per rispondere vorrei, non dico prendere la larga perché sennò diventa noioso, ma vorrei fare una precisazione. Insomma, attualmente le province sono disciplinate dalla legge del 2014, quella che è conosciuta come legge del Rio, legge che fu approvata in fretta e furia dal governo Monti e che aveva avuto lo scopo di, come dire, ridurre la spesa in Italia da parte delle pubbliche amministrazioni. È la stessa legge della serie delle leggi che hanno ridotto il numero dei tribunali, che hanno soppresso tutti i tribunali che non siano nei capoluoghi di provincia e così via. E quindi è una legge di carattere pseudo-emergenziale. Come tutte le leggi fatte in fretta e furia, presentano delle innegabili difficoltà, non solo applicative ma anche interpretative. Detto questo, La provincia è un ente che esisteva prima ancora del Regno d'Italia. In Sardegna c'erano, nel Regno di Sardegna, in Piemonte c'erano le province e che si sono poi estese a tutto il resto d'Italia mano a mano che si è formata l'unità italiana. E quindi le province rientrano nella nostra storia, nella nostra tradizione, in quanto sono degli enti di una certa dimensione che in origine permettevano lo svolgimento di opere pubbliche di una certa rilevanza e di dare dei servizi che un singolo comune in sé per sé non avrebbe potuto fare. Esigenza che c'è anche al giorno d'oggi. Pensiamo soltanto alla mobilità. Le strade, sì, ogni comune ha le proprie strade, però per andare da un comune all'altro ci devono essere delle strade di raccordo. E queste sono le strade provinciali, oltre che quelle statali. Pensiamo alla scuola. Ogni comune non potrebbe erogare il servizio di scuola media superiore con le proprie forze. E qui, anche perché per costituire un liceo, un istituto tecnico, ci vuole anche un numero adeguato di studenti per giustificare la spesa. E chi lo fa? Il singolo comune non lo può fare. Lo potevano fare i comuni come Milano, come Torino, i comuni grossi. L'ha potuto fare per esempio anche il comune di Saronno, questo forse nessuno lo sa o nessuno se lo ricorda, ma il liceo scientifico Saronno è nato, mi pare, nel 1947 come scuola civica, quindi era del comune di Saronno, dopo poi è passata alla provincia. Ho fatto due esempi, no? Quindi di servizi che sono importanti perché riguardano un'area più vasta del singolo comune.
Posso intervenire facendo una domanda, avvocato? Sì. Ecco, lei parla di servizi, ma oggi nel 2024, in cui si parla di razionalizzare tutte le risorse, ha senso che in una realtà esista il comune e la regione? Non è un di più la provincia, è in mezzo. Che ruolo può giocare in mezzo tra la regione e il comune?
Beh, allora, se la regione fosse il Molise, potrei dire che la provincia forse non ha molto senso, perché Molise, anche se in Molise ci sono due province, le due province del Molise, ognuna delle due equivale a poco più di un comune medio-grosso della Lombardia. Ma se la regione è la Lombardia o il Veneto o il Piemonte o anche la Liguria, che è stretta ma è lunghissima, ditemi voi se tutto può essere fatto dalla regione. La regione Lombardia ha 10 milioni di abitanti, come la Svizzera più o meno, come il Belgio. E il Belgio è diviso in province, la Svizzera è divisa in 25 cantoni.
Non è che abbiamo gonfiato un po' troppo questa burocrazia, anche perché molte volte ci si rimpalla le competenze del comune, competenze della provincia. Come le strade, lei ha fatto accenno alle strade, molte volte c'è il bisticcio, ma di chi ha competenze? Del comune, della provincia, della regione? Non si sa mai.
Allora, scusate un attimo, Noi ci lamentiamo sempre, la lamentela comune di tutti, no? Lo Stato è lontano, va bene, sono state inventate le regioni, ma vogliamo sostituire al centralismo dello Stato il centralismo regionale? Per noi è facile perché abitiamo 20 km da Milano, ma pensate a chi abita in fondo alla provincia di Cremona o che abita in fondo alla provincia di Sondrio, se tutto dovesse dipendere da Milano. E infatti si vede per la sanità, che è di carattere regionale. A furia di far dipendere tutto da Milano, avevano soppresso l'ospedale di Sondalo, di fatto, per cui chi abitava nell'Alta Valtellina, per andare in ospedale da Livigno dovevano prendere l'elicottero, perché sennò dovevano fare 100 chilometri. Ecco, allora, le province, il loro senso ce l'hanno. Il fatto che poi ci siano le competenze che a volte collidono non dipende dalle competenze, ma dipende da chi le applica. Perché se ci sono dei burocrati ignoranti o dei burocrati che vogliono divertirsi a far diventare matta la gente, allora non c'è legge che tenta. Ma se le competenze sono ben delineate, di problemi non ce ne sono. Perché è chiaro che una strada che va da Saronno a Luino o è dello Stato, o è una strada statale, o è una strada provinciale, perché Saronno non può certamente avere un collegamento diretto. Ecco, e allora chi se ne occupa? Se ne occuperebbe il comune di Saronno, se ne occuperebbe il comune di Luino, se ne dovrebbe occupare ognuno dei comuni che sono attraversati da questa strada. Va bene che ci sia allora un ente di vasta area, si dice così, di vasta area, che è la provincia. Che peraltro si occupa proprio di quelle che sono le cose, direi, le più importanti di livello sovracomunale. Ho fatto l'esempio delle strade, l'esempio dell'istruzione media superiore, in cui la provincia è competente per l'edilizia scolastica, e queste sono due cose fondamentali. Altri esempi: la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale. Noi poi qui, sotto questo punto di vista, a Saronno lo sentiamo sulla nostra pelle. Se non ci fosse una pianificazione provinciale, noi che siamo in mezzo a quattro province, per il trasporto pubblico su strada, lasciamo stare quello ferroviario, sul trasporto pubblico per strada noi diventeremo matti, perché a poche centinaia di metri dal centro di Saronno siamo in provincia di Monza e Brianza o nella città metropolitana di Milano o in provincia di Como, e quindi che ci sia una pianificazione di carattere provinciale in cui le province a loro volta si raggruppano per la gestione del servizio pubblico di trasporto, a me pare che sia utile.
Ecco, però avvocato, una curiosità: un ente è importante quando ha anche un'autonomia di portafoglio. La provincia ha un portafoglio autonomo?
Sì, ce l'ha. Ah, ci sono delle tasse di carattere provinciale che si pagano, che nessuno di noi magari si rende anche conto di pagarle. Ma poi alle province vengono assicurati dei fondi anche dalle regioni, perché le regioni a loro volta, siccome Milano non può fare tutto, le regioni delegano alle province alcune delle loro funzioni e ovviamente danno i fondi perché queste funzioni vengano esercitate. Pensiamo per esempio al coordinamento che la provincia ha tra i suoi compiti nella pianificazione territoriale, cioè il coordinamento dei piani regolatori. Se non ci fosse questo coordinamento che si chiama PTCP, Piano Territoriale il piano territoriale di coordinamento provinciale, quindi che permette di avere una visione più ampia del singolo comune in ambito urbanistico, forse non avremmo quegli scempi di cui per esempio noi a Saronno siamo un esempio vivente. Noi a Saronno, con un territorio molto piccolo di 11 km quadrati, noi però abbiamo alle porte di Saronno il comune di Gerenzano, il comune di Uboldo, per esempio, che hanno edificato di tutto e di più alle porte, al confine, esatto, con Saronno. Si prendono l'IMU da tutti questi edifici, però a noi danno tutto il traffico e tutto il disagio. Se il PTCP ci fosse esistito già 30 anni fa, probabilmente questo scempio non ci sarebbe stato, perché si sarebbe detto non ci si può addossare tutti da una parte, perché poi viene fuori il disordine. Quindi un ente di questo tipo oggi è poco sentito, perché con la legge del Rio è diventato un ente quasi nascosto, perché non ci sono più le elezioni. Una volta noi andavamo a votare per il presidente, esatto, della provincia e per i consiglieri provinciali. Il presidente gli ultimi anni veniva eletto direttamente dai cittadini e il consiglio provinciale sempre dai cittadini. Adesso invece l'elezione è di fatto nascosta, perché chi sono gli elettori? Gli elettori sono soltanto i sindaci e i consiglieri comunali del, esatto, comune, della provincia. Quindi è una elezione di carattere indiretto. Non è che sia una cosa così strana, perché la stessa cosa ce l'abbiamo per esempio in Francia, dove i consigli dipartimentali, i dipartimenti sono le nostre province, sono eletti dai consiglieri comunali. In Francia addirittura i senatori sono eletti dai consiglieri comunali di tutta la Francia. Quindi è un sistema che esiste anche altrove, esiste anche parzialmente in Germania, insomma, e così via. Però l'elezione indiretta rende più lontano l'istituto, rende più lontano l'istituzione dai cittadini, che non essendo chiamati a votare probabilmente ignorano anche come si faccia ad avere gli organismi della provincia. Ma la legge del Rio è un capolavoro di inefficienza, perché il presidente viene eletto una volta ogni 4 anni, invece il consiglio provinciale viene eletto ogni 2 anni. Quindi è una cosa che comporta una continua provvisorietà, perché il presidente c'è, è un regime di carattere presidenziale, perché il presidente in effetti è quello che ha in mano tutte le funzioni, però comunque deve avere una maggioranza nel consiglio provinciale, e il consiglio provinciale cambia ogni 2 anni.
Avvocato, purtroppo il tempo stringe, io volevo fargli una domanda, mancano 3 minuti. Ci può dire, sì, quali sono le sue competenze e i ruoli che avrà lei come consigliere provinciale?
Ecco, allora, non esistono più gli assessori in provincia, prima c'erano, adesso non ci sono più, però il presidente può delegare alcune delle sue funzioni ai consiglieri provinciali. Nel mio caso ho avuto una delega che è abbastanza complicata, perché ci sono gli affari legali e gli affari generali, che sono questioni di carattere forse più amministrativo e burocratico, se vogliamo. Ma poi c'è la delega al trasporto pubblico, quindi mi dovrò occupare del rinnovo del contratto per il trasporto pubblico provinciale, o anzi interprovinciale, perché la provincia di Varese ha un collegamento con le province di Como e di Lecco, e quindi mi dovrò sostanzialmente occupare del trasporto pubblico e della vigilanza sulla rete viaria di competenza della provincia. Sto cercando di entrare nella parte, perché non è molto semplice, anche perché questa materia non era mai stata finora delegata a un consigliere provinciale, per cui devo, come dire, costruire da zero anche la struttura. spero di riuscirci, spero di avere il tempo di riuscirci, perché se il nostro consiglio comunale continua fino alla sua scadenza va bene, altrimenti se il consiglio comunale, ecco, se il consiglio comunale finisce, anch'io per forza decado da consigliere provinciale e quindi se ne dovrà occupare qualcuno.
Purtroppo siamo arrivati alla fine.
Mi dispiacerebbe solo per un motivo, perché dopo tanti anni e per la prima volta un saronnese è entrato a far parte del consiglio provinciale. C'era stato precedentemente il sindaco Fagioli, ma dopo di lui non c'era stato più nessuno. E quindi che Saronno non abbia una voce in capitolo mi sembra disdicevole, ma non dipende da me. Io per intanto sto guardando con interesse e cercando di imparare, perché bisogna anche imparare,
certo,
le cose.
Avvocato, siamo arrivati alla fine della trasmissione, però lei si deve prendere un impegno, dato che l'argomento è molto vasto sulla provincia e sui consiglieri. Quando ritorna in quel di Saronno, un lunedì ci dedicherà una mezz'ora per parlare di questo argomento. Nel frattempo noi gli auguriamo un buon lavoro.
Ci sono lo stesso, e se non sono un Saronno perché vado da qualche altra parte, però col telefono ci sentiamo.
Ma però fisicamente che venga nel nostro studio sarebbe una cosa più gradita. Le auguriamo un buon lavoro per la sua nuova attività. Buona giornata, grazie.
Buona trasmissione, grazie, saluti a tutti.
Il punto, appunti e disappunti dal mondo della politica.
Bene, iniziamo la nostra trasmissione Il Punto, e come di prassi abbiamo oggi ospitato il nostro consigliere comunale Luca Davide di Obiettivo Saronno.
Grazie Agostino.
Grazie Luca. Farti delle domande diventa difficile, diventa anche semplice. Siamo in una situazione un po' particolare. Al 28 di novembre sarà convocato il consiglio comunale. Ricordiamo i nostri radioascoltatrici e radioascoltatori gli eventi dell'ultimo mese. Non facciamo la cronistoria perché sarebbe molto lunga. Ci fermiamo alla mozione di sfiducia presentata in Consiglio Comunale, che il Consiglio Comunale ha respinto perché è uscita una novità all'inizio della seduta, in cui il consigliere Calderazzo, che era indipendente, ha respinto la mozione di fiducia e di conseguenza non è passata, e il Consiglio Comunale è in essere. Al 28 ci sarà il primo appuntamento con i consiglieri comunali, che dovranno eleggere il Presidente del Consiglio. Luca, io mi fermo, lascio a te la parola. Qual è lo scenario che potrà apparire il 28 di novembre?
Lo scenario per ora...
Prima ti dico, come mai sei arrivati a questo punto?
Si è arrivati in questo punto, faccio un esempio per chiarirlo. Tu parli del 28 di novembre, io che sono consigliere comunale ad ora non so la data, quindi questa è...
Ma noi siamo della radio, siamo più avanti dei consiglieri.
Quindi la data che andrebbe decisa nella conferenza dei capigruppo, ma per fare un esempio, la sanno tutti tranne i consiglieri, ovviamente anche noi per voci traverse.
Sono voci traverse,
certo,
che non ci arrivano.
Però questo è il ruolo dei consiglieri di questa maggioranza, di questa amministrazione.
Vale l'ufficialità,
certo, certo. Maggioranza e opposizione, in questo non cambia. Cioè un'amministrazione che non vuole parlare con le persone che i cittadini hanno voluto eleggere per rappresentarli. Quindi
è un'affermazione pesante la tua, non vuole parlare.
Non vuole parlare, e la dimostrazione è data dal fatto che in questi 3 anni, ed è il motivo per cui è arrivata la mozione di sfiducia, questa amministrazione ha perso 3 assessori, però possiamo dire, vabbè, non sono eletti dai cittadini, e 6 consiglieri comunali. Un'amministrazione nasce per avere delle gambe solide per legge, quindi un numero di consiglieri più abbondante del 50% proprio per durare.
Fammi finire, i 6 consiglieri che sono di Obiettivo Saronno era nato da un fidanzamento un po' strano, però,
sì, 4 consiglieri di Obiettivo Saronno era nato da un discorso molto semplice, un programma elettorale dell'attuale sindaco Airoldi, molto simile al nostro su molti aspetti, e quindi abbiamo voluto non sprecare il 13% che ci hanno donato i cittadini e dire: se il programma elettorale è questo, noi possiamo esserci. Detto ciò, il programma elettorale era carta, e non sempre è vero che verba volant scripta manent. In questo caso la scripta è volata più che lontano. Ci tengo a commentare quel consiglio comunale sulla sfiducia sotto vari aspetti, quindi c'è un piano di sicuro politico, c'è un piano amministrativo e c'è un piano...
Sono tante le voci che girano, bisogna vedere quali che sono, certo, fondate e quali no.
Certo. Secondo me il punto più interessante, anche se quello che può essere meno interessante per altri, è quello personale o di gossip, nel senso che io trovo vergognoso che durante un consiglio comunale così importante mi giri verso i banchi della maggioranza e trovo un consigliere che fa il sudoku, trovo consiglieri che sono lì a rispondere alle mail del lavoro, dei consiglieri che fanno i giochini sul telefono. Ma per quale motivo siamo lì? Cioè, io credo che la politica, soprattutto locale, sia importante, ma nessuno ci obbliga, anche perché non siamo neanche pagati, quindi perché uno lo deve fare? Se uno lo fa è perché ci tiene. E per quale motivo in un consiglio comunale in cui si decide le sorti dell'amministrazione di Saronno ci troviamo a vedere scene di questo tipo?
Lasciamolo dire, è vero quello che sto dicendo, però come si sa in politica, quando ci si siede a un consiglio comunale le cose sono già fatte, sono già decise fuori e prima del consiglio comunale.
Sì, sono d'accordo, ma è vero che siamo in una democrazia e nella democrazia è anche il momento del dibattito che è importante. Non sentire parlare la maggior parte dei consiglieri di maggioranza,
sì,
è sempre molto triste.
Voglio precisare che la mozione era una mozione al sindaco, cioè, certo, la persona più idonea per rispondere è stato, era il sindaco che ha risposto. Insomma,
sì, possiamo commentare anche alcune frasi del sindaco volendo.
Se è libero di fare ciò che vuole.
Di sicuro la parte finale sulla sicurezza è quella che ci ha sbigottiti di più.
Sì, questo ha lasciato perplessi molte persone, perché noi giornalisti dobbiamo fare soltanto la cronaca, non dobbiamo fare dei commenti o fare degli opinionisti, però ha lasciato un po' perplesso questo finale in cui ha portato a paragoni altri comuni, cioè non è che facendo i paragoni negativi ci si assolve, non è vero.
Assolutamente, e rappresenta l'empatia che questo sindaco spesso porta nella sua amministrazione.
Andiamo nel succo della sì, vostra mozione che avete presentato. Perché l'avete presentata e per quale motivo? Beh, visto che le motivazioni non erano molto chiare sul documento.
La mozione è stata volutamente scritta meno possibile, per dare a tutti la possibilità di scegliere in coscienza. La mozione nasce perché, come dicevi prima, si presenta un bilancio consolidato. Nella prima seduta non passa perché manca il numero legale dei consiglieri, nella seconda seduta viene bocciata perché la maggioranza non riesce a far passare con la sua maggioranza il suo bilancio consolidato.
Dovrà ripresentarsi entro più di fine anno.
Sì, il presidente Gilli si arrabbia quando lo chiamiamo bilancio consolidato, ma è uno dei suoi nomi, volendolo chiamiamo conto, così si sente più sereno.
No, consolidato vuol dire che nel bilancio fanno parte anche altre componenti che, certo, non sono tipicamente il comune, come, certo, sono servizi e tante altre cose. Insomma.
Ciò che è importante è che un atto dell'amministrazione, e di certo non il meno importante, non è riuscito a passare. E come dicevo all'inizio, un'amministrazione nasce con un numero di consiglieri solido per poter amministrare, non per far sì che faccia fatica. E se siamo arrivati al punto in cui non si riesce a far passare un atto così importante, è meglio che, secondo noi, l'amministrazione si riformuli, e non si riformuli con delle dimissioni di un presidente del consiglio che dice di essere troppo impegnato.
Però,
come se non lo sapeva prima.
Non può essere l'unico motivo quello per chiedere la sfiducia al sindaco.
Beh, ci sono motivi amministrativi e ci sono motivi politici.
Ecco,
quello
ci
che ho appena nominato è di sicuro amministrativo. Quello dei politici sono una totale discrepanza tra quello che succede nel comune e quello che succede nella città, quindi sembra che non ci sia percezione di quello che sta succedendo, e l'abbiamo sentito nell'intervento del sindaco. Quindi quando si dice che si stanno piantando tantissimi alberi, ma non si dice, o meglio si dicono anche bugie sul taglio degli alberi nel parco dell'ex seminario, quindi che per forza andavano tagliati, non è vero, perché basta leggere i documenti e si legge che vanno tagliati per l'aiuto del parco, quindi proprio perché serve per rendere il parco così come lo volevano loro. Quindi ci sono vari aspetti, dalla sicurezza senza dubbio prima di questi, certo, in cui, come abbiamo detto l'ultima volta che sono stato qui, all'ultimo è stato presentato un piano, adesso si richiede
questo è un decalogo fatto dal sindaco, lo approvate sì o no? Lo ritenete opportuno e efficiente sì o no?
L'intervento fatto dal sindaco in consiglio comunale? Beh, assolutamente no, anche perché come spesso accade è intervenuto nel momento in cui è stata tolta la parola ai consiglieri comunali, qui non c'era più diritto di replica e se no avremmo potuto rispondere. Ovviamente ha detto un sacco di cose a nostro parere non vere, come quella che ho appena citato, e molto discutibili. Anche il discorso che stavamo aprendo prima sul discorso sulla sicurezza, citare Gallarate che è il doppio dei nostri abitanti, ma soprattutto mi permetto di dire, ma cosa ci importa? Nel senso, se Gallarate ha un problema di sicurezza mi dispiace per loro, ma il sindaco di Saronno deve rappresentare i suoi cittadini, quindi è inutile guardare due articoli di Gallarate.
Luca, voi cosa puntate il dito sulle cose che non ha fatto e di cui lui si vantava nel suo programma elettorale?
Beh, la più grande, senza dubbio, in questo momento non si può non parlare di Isotta Fraschini. Quindi c'è questo tema di quest'area dismessa gigante che era il centro dell'amministrazione di Airoldi, visto che è stato già citato, lo ripeto, la linea del Piave dell'amministrazione di Airoldi, di cui però non si sa niente, sa molto dal lato del proprietario.
Non dimentichiamo che il progetto è stato protocollato 2 mesi fa.
Vero, ma vero anche che da quello che ci risulta, ma anche qua sono solo voci, i tempi sono stati lunghi anche perché per un lungo tira e molla dell'amministrazione. Quindi se ci fosse stato più un dialogo costruttivo per la città, né per il proprietario e né per l'amministrazione, ma per il bene della città, forse non avremmo dovuto aspettare luglio per protocollare un piano. Infatti sappiamo che ci siamo già persi Brera e chissà cos'altro. Il piano è stato protocollato, in teoria ci sono 6 mesi per portarlo in consiglio comunale, in teoria, quindi potremmo tranquillamente discuterne in consiglio comunale. Vedremo se questa nuova maggioranza che si è creato ha l'obiettivo di portarla al primo possibile.
Tu stai sfuggendo alla prima domanda che ti ho fatto: qual è lo scenario che vedremo il 28 di novembre se questo dato viene confermato?
Sfuggivo perché è un dato ovviamente incerto, nel senso che l'unica cosa che si sa,
la politica deve variare tutte le soluzioni,
sono tutte state considerate, quindi di sicuro quello che si sa è che il consigliere Candelazzo ha espressamente detto che, visto che il consigliere, attualmente consigliere Gilli, si è dimesso, allora si apre uno scenario politico nuovo e quindi lui non votava la sfiducia.
C'è stato un baratto secondo te?
È stato esplicito, l'unica richiesta anche pubblica dichiarata dai 5 Stelle di cui fa parte il consigliere Calderazzo era la presidenza del Consiglio, e casualmente nel momento
partito che non è in Consiglio Comunale,
partito che attualmente non è in Consiglio Comunale, che da 2 anni chiede al presidente Gilli di modificare il regolamento e so che ci sono sentenze del TAR che loro portano, ma attualmente non è in consiglio comunale, ma è presente l'indipendente Calderazzo.
Tu sai che il regolamento non lo può cambiare il presidente, ma lo deve cambiare il consiglio comunale.
Sì, il presidente può fare una proposta di modifica. Quindi vedremo se ci sarà il consigliere Calderazzo e se farà questa modifica. Io purtroppo, per fortuna, non credo che ci sarà il consigliere Calderazzo, perché è un consigliere uscente dalla maggioranza che si sa benissimo che personalmente ha grandi problemi con vari membri della maggioranza, e essendo il voto segreto dovremo vedere se il consigliere Calderazzo verrà votato da tutti quelli che gli hanno riso in faccia più volte.
Se lo scenario è quello che tu hai descritto tu attualmente, vuol dire che si va verso il commissariato.
Sì.
Il commissariato secondo voi è un momento auspicabile per la città di Saronno?
Questo è il momento auspicabile per un commissariato, perché ricordiamo che se si va adesso a commissariare il comune vuol dire che il commissario rimane nel comune di Saronno per qualche mese, per 6 mesi. Se invece aspettiamo a gennaio, a febbraio, non c'è tempo per andare a elezioni nel 2025, quindi il commissario rimarrà fino alla fine di quello che sarebbe dovuto essere mandato. Quindi proprio per abbreviare i tempi del commissariamento, visto che, visti i numeri che ha questa maggioranza poco stabile, non ci aspettiamo che arrivi alla fine, è meglio cadere in questo momento, meglio cadere in piedi, come diceva qualcuno, è meglio cadere in questo momento e dare la possibilità di avere meno commissariamento possibile e andare a elezioni.
Bene, siamo arrivati alla fine della chiacchierata. Luca, noi ti ringraziamo e ci diamo appuntamento a questo ipotetico 28 di novembre in cui ci sarà l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio, con tutte le incognite.
Vedremo. Grazie a
tutti, auguriamo una buona giornata, sempre con Radio Orizzonti.